buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati. Ben ritrovato e bentornato tra di noi, professor Giorgio Pinelli. Professore, buongiorno e grazie.
Buongiorno
Miri
e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Di essere qui con noi. Professore, lei si interessa, professore presso l'Università dell'Insubria, e si interessa, la sua specialità è la genetica. Non c'è dubbio, professore, che la scienza esercita un grande fascino, ma la genetica in maniera particolare in questi ultimi anni, nel senso che le scoperte sono state veramente tante e ci lasciano da una parte sicuramente diciamo ben pensanti, nel senso che abbiamo sentito che la genetica può intervenire su vari tipi di malattie. Addirittura attraverso la genetica si possono prevenire e determinare se una persona è predisposta a un certo tipo di malattia oppure no, quindi un'enormità di lavoro, di ricerca, di studi. Però dall'altra parte è pur vero che si crea qualche problema etico, di etica. No,
assolutamente, più che problemi etici, perché diciamo vengono posti dei problemi a cui nel corso della storia umana non si era mai pensato, appunto perché non si pensava che potessero esistere problemi di questo tipo. Ma per esempio, appunto, come diceva lei giustamente, negli ultimi anni, diciamo ultimi anni, in realtà possiamo dire negli ultimi decenni, diciamo negli ultimi 15-20 anni, diciamo, le scoperte con possibilità di applicazione in ambito genetico si sono succedute a velocità abbastanza sorprendente, tant'è vero che ormai nella nostra società diciamo questo fatto si riflette in molte maniere, non ultima tra le quali la pessima abitudine di dire è nel mio DNA fare qualche cosa, che è una cosa che appena la sento mi verrebbe voglia di ti faccio vedere io cosa c'è nel tuo DNA. Per cui, dicevamo, a parte gli scherzi, effettivamente ci sono tutto un sacco di implicazioni etiche, ma soprattutto di conseguenze sulla salute, sul trattamento della salute umana, sulla possibilità di prevedere certe cose che vengono trattate, questa è la cosa diciamo divertente, vengono trattate sia dal vero, diciamo, quindi nella società reale, ma sono diventate lo spunto anche per esempio per tanti libri, film in cui ormai si parla della genetica così. Tante volte a sproposito, ma diciamo anche questo è un po' un termometro, un indicatore dell'interesse che hanno gli aspetti genetici presso il pubblico. Comunque, dicevamo, la cosa più immediata che uno viene in mente possono essere le applicazioni nel campo della medicina.
Certo.
Come avevamo fatto accenno una volta, se non mi ricordo male, adesso si parla di farmacogenetica e farmacogenomica, per esempio. Quindi la possibilità di utilizzare un determinato farmaco a seconda della genetica dell'individuo, a seconda quindi del patrimonio genetico dell'individuo, perché come noi sappiamo non tutte le medicine funzionano allo stesso modo su tutte le persone.
Certo, e questo diciamo sarà un compito abbastanza importante proprio per chi intende divulgare questa scienza, perché nel nostro modo comune di pensare, se quel farmaco ha fatto bene a te farà bene anche a me, lo prendo anch'io. Non è così.
No, almeno allora, non è detto che sia così.
Sfatiamo questa.
Per esempio, ecco appunto, quindi diciamo non prendete farmaci così a capocchia solo perché l'ha preso il vostro amico ed è stato bene. Ecco, diciamo, molto probabilmente farà bene anche a voi, perché comunque è un farmaco. Prima di essere messo sul mercato deve superare tutta una serie di test, tant'è vero che dal momento in cui si scopre una nuova molecola con potenziale effetto terapeutico, al momento in cui questa molecola viene messa sul mercato passa un periodo di 10-12 anni almeno, che è riservato appunto a fare tutti i test, verificare innanzitutto la non pericolosità, la non tossicità, e soprattutto valutare se la nuova molecola è effettivamente meglio delle vecchie molecole per il trattamento di quella particolare patologia.
Quindi parliamo di ricerca sulle molecole.
Sì, la ricerca, la ricerca farmacologica è una ricerca di tipo chimico sulle molecole, quindi ovviamente la farmacologia non fa nient'altro che cercare di migliorare per quello che riguarda gli aspetti terapeutici le molecole già presenti in natura, quindi soprattutto la farmacologia consente di stabilire a quali dosi vadano prese, a quali dosi siano tollerabili dagli organismi e tutte queste cose qua.
Ma ci sono anche quei farmaci così, non so se il termine è corretto, mirati, no? Che non vengono assunti per via orale o attraverso, non so, iniezioni o qualcosa del genere, ma vengono proprio condotti sul luogo che devono curare, cioè il malanno, dove il punto dove c'è la malattia. E questi farmaci dovrebbero essere i farmaci del futuro, si dice, o sono già in...
In parte, perché comunque questo è un aspetto, diciamo, non genetico, questo è un aspetto meccanicistico, nel senso che richiede attraverso lo
base,
studio... Delle...
Su base di uno studio genetico.
Su base di uno studio di tipo farmacologico, per cui sono farmaci mirati nel senso spaziale, nel senso che vengono condotti grazie alle nuove tecnologie, alle nanotecnologie, si parla di nanomacchine per la somministrazione di questi farmaci nel posto dove sono desiderate e non altrove, però si tratta di aspetti ancora non genetici, nel senso che quando si parla farmaco mirato per la sua appunto somministrazione in un dato tessuto, si parla pur sempre di un farmaco tra virgolette generico, cioè che va bene alla maggior parte della popolazione. Invece quello a cui mi stavo riferendo come farmacogenetica e farmacogenomica significa, diciamo, in un futuro più o meno prossimo la progettazione di molecole che abbiano quelle caratteristiche che meglio si adattano al patrimonio genetico del paziente, diciamo, perché comunque i farmaci agiscono, adesso semplifichiamo un pochino perché così, i farmaci agiscono attraverso a interagire con delle molecole bersaglio che sono per esempio i recettori della membrana cellulare, facendo un esempio. I recettori della membrana cellulare sono proteine e sono codificate dai geni del nostro organismo, quindi ciascuno di noi può presentare delle piccole varianti nella struttura di queste proteine, per cui si può pensare, diciamo, questo è proprio lo scopo della farmacogenetica e della farmacogenomica, si potrebbe pensare, dicevo, di studiare a tavolino quella molecola con quella forma adatta in maniera da interagire al meglio con i recettori di quel particolare paziente. Questa, diciamo, questa sarebbe farmacogenetica. Poi adesso magari parliamo di più avanti della farmacogenomica. Cioè,
appunto, la domanda sarebbe stata proprio questa, no? la diversità. Comunque si tratta sicuramente di passi giganteschi in avanti per la cura delle malattie, ma anche per evitare le cosiddette malattie rare o le malformazioni, cioè come e se è possibile, se già avviene, si può interagire con questi farmaci o questi interventi definisco di genetica, poi magari sto sbagliando, non è sicuramente un campo che conosco molto bene, no? Sulla procreazione, cioè nel fatto di il famoso timore, la famosa speranza di avere i figli tutti belli, tutti sani?
Ecco, questo qui è un altro punto di cui si parla molto spesso a livello dei media, che però rappresenta più che altro un pio desiderio, diciamo, perché quantomeno lo stato attuale delle conoscenze, le paure di cui si legge sui media, tipo quelle, in questa maniera però ognuno vorrà avere il figlio perfettamente sano, con gli occhi azzurri, eccetera. Allo stato attuale delle conoscenze mi sentirei di tranquillizzare gli ascoltatori, questo non è possibile ancora, perché comunque, cioè non è possibile. Questo perché, diciamo, l'organismo, non solo quello umano, ma adesso quando parlo di organismo parlo sia di noi esseri umani, ma parlo anche degli altri animali, parlo delle piante, parlo dei batteri, parlo dei lieviti, eccetera, eccetera. Si tratta comunque di entità estremamente complesse, in cui non basta andare a toccare, diciamo, la singola componente per ottenere il risultato ottenuto. Diciamo, lo sviluppo, specialmente il nostro sviluppo, quello di un animale, di un animale superiore, diciamo così, è una cosa così complessa per la quale non siamo ancora affatto a conoscenza esatta di tutti i meccanismi. Cioè siamo molto bravi, abbiamo scomposto molti dei meccanismi che portano alla produzione di quell'altro. Adesso non vorrei diventare troppo tecnico, se no i nostri ascoltatori si annoiano. Però diciamo, sappiamo molto bene come funzionano alcuni dei meccanismi che portano allo sviluppo di un essere umano o di un topo o di un lievito, ma quello che non abbiamo ancora ben chiaro è come tutte queste cose si mettano insieme a dare l'organismo. Questo perché molto spesso, diciamo, nella vulgata si dice il gene che controlla il carattere. Ecco, questo un genetista vero ci pensa un po' prima di fare un'affermazione del genere.
Senta, ma allora come dobbiamo rivedere il nostro pensiero sulla famosa pecora Dolly, oppure su quei due gemellini in Cina, no? Un po' di tempo fa.
Quella dei gemellini in Cina è una cosa veramente cinese, nel senso che, come abbiamo avuto modo di accennare, credo, in una delle ultime trasmissioni, gli aspetti etici in Cina non è che vengano molto considerati al momento di fare della ricerca. Quindi questa persona che ha detto di aver creato due gemelline in laboratorio, in realtà poi non ha detto niente circa come le avrebbe fatte, quindi resta il dubbio che questa persona abbia effettivamente fatto quello che ha detto di aver fatto. Quindi sulle gemelline cinesi non mi...
Da prendere con le pinze.
Esatto, una cosa da prendere con molte pinze.
E invece sulla pecora? Che poi è morta, no?
La pecora, sì, la buona pecora Dolly è morta di normale vecchiaia. Non è che presentasse particolari problemi dal punto di vista dell'aspetto esteriore. E la buona pecora Dolly, diciamo, è un risultato interessante, nel senso che ha dimostrato come sia possibile, partendo dal nucleo di una cellula, semplicemente ricostruire l'intero organismo. Però anche in quel caso lì, tecnicamente non è che si trattasse di una vera e propria clonazione, perché era stato preso il nucleo della cellula di una pecora ed era stato sostituito al nucleo della cellula di un'altra pecora. Per cui, diciamo, all'epoca, quelli non è esattamente, a mio vedere, una clonazione, perché comunque parte del patrimonio genetico della pecora ricevente era rimasto sotto forma dei mitocondri. I mitocondri sono quegli organelli cellulari che, si dice sempre sui libri di testo, servono per la produzione di energia, ma che hanno un loro DNA. Quindi il DNA dei mitocondri era rimasto, quindi quel DNA lì era rimasto, senza contare che era rimasto tutto il citoplasma della cellula della pecora ricevente. Ora, alla luce di tutto quello che sappiamo circa le modificazioni epigenetiche e tante altre belle cose, di cui forse parleremo l'anno prossimo, sappiamo che anche l'ambiente in cui si viene a trovare il genoma, quindi diciamo il genoma della pecora donatrice, si è trovato nell'ambiente della cellula della pecora ricevente. Ora, alla luce di quello che sappiamo, sono passati ormai quasi 20 anni, diciamo, dalla clonazione di Dolly, di quello che sappiamo adesso non è da escludersi che l'espressione dei geni del nucleo sia stata in qualche maniera modificata, controllata dal citoplasma di quella pecora lì. Quindi non è stata una vera e propria clonazione quella di Dolly.
Però tutto questo, diciamo, induce a fare voli di fantasia, voli fantastici, no? E questi voli fantastici ci portano magari a vedere, non so, a pensare tra scienza e fantascienza, no? Al trapianto della testa, o quello di un braccio, certo. Oppure addirittura, no, usando queste cellule, far rivivere, non so, animali.
Tutti i nostri ascoltatori avranno pensato a Jurassic Park in questo momento.
Ma allora, prima di parlarne, ci concediamo una breve pausa. Restate con noi, poi ascolteremo il professor Giorgio Binelli. Siamo nuovamente insieme, ringraziamo Vladimir che ci ha portato indietro di un po' di anni con questa dolcissima canzone, la Vie en Rose, speriamo che anche la nostra sia rosa. Siamo insieme al professor Giorgio Binelli. La mia domanda era quella, se sarà mai possibile, cioè quanto anche la fantasia e quindi la fantascienza entra a conoscere la scienza per poi proporci magari soluzioni che oggi sembrano impossibili, appunto, da fantascienza, ma che una parte di letteratura ci ha anche insegnato che alle volte la fantascienza arriva prima della scienza.
Sì, ha fatto tutto un solito, gioco di parole. Esatto, sì, di solito purtroppo avviene sempre sulle cose peggiori che si possano immaginare. Quelle vengono previste alla perfezione. Una cosa curiosa della fantascienza è che aveva previsto tutto, ma non aveva previsto una cosa. Questo lo diciamo così a latere perché mi ha sempre colpito. Magari qualcuno dei nostri ascoltatori poi mi smentisce, ma a me non risulta. Io sono un appassionato di fantascienza, e qui lo certifico, faccio outing. Io sono un appassionato di fantascienza fin da quando avevo 10 anni. Io non ho mai trovato nella fantascienza nessuno che si fosse immaginato i telefoni cellulari prima che arrivassero i telefoni cellulari. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito. Ho detto, avevano previsto tante cose, ma una cosa banale come un telefono in mano a tutti non era stato mai previsto. Se qualche ascoltatore ha qualche referenza che...
Siamo curiosi.
Che dice, sarei curioso, grazie. No, adesso torniamo a noi. No,
possono telefonarci, mandarci un'email se sapere. Perché no?
Dicevamo, tutti i nostri ascoltatori, tornando un po' alla genetica per quanto in versione pop, avranno sentito parlare o visto quantomeno i vari film della serie di Jurassic Park, che sono appunto, tanto per ricordare rapidamente la trama, si riesce a recuperare il DNA dei dinosauri dalle zanzare del mesozoico che erano rimaste intrappolate nell'ambra e si erano nutrite del sangue dei dinosauri. Dovevano avere dei bei pungiglioni, oltretutto, queste zanzare.
Perché se non mi sbaglio, se ricordo bene, i dinosauri dovevano avere una pelle un po' corazzata, no?
Sì, tipo, oltretutto adesso sapete che la nuova visione del dinosauro è che molti dei dinosauri avevano le penne e le piume. Quindi addirittura ancora più difficile, comunque sia, tanto stiamo parlando di fantascienza. Insomma, nel sangue delle zanzare del mesozoico si trova, perlomeno secondo la finzione, il DNA dei dinosauri. Il DNA dei dinosauri viene amplificato, fatto crescere con metodiche che ormai sono di routine in laboratori, e da questo DNA si tirano fuori i dinosauri tali e quali come erano. No,
no.
Diciamo,
io sono rimasta molto lieta. No. No,
diciamo,
sarà...
che va benissimo nel film, per carità, anch'io sarei contentissimo di vedere un tirannosauro dal vivo, però allo stato attuale delle conoscenze diciamo che no, per il motivo a cui stavamo accennando un po' prima, anche della pecora Dolly, che anche nel momento in cui noi abbiamo esattamente tutto il genoma del tirannosauro, poi non avremmo comunque le cellule del tirannosauro in cui farlo crescere, per cui dovremmo mettere...
Questa è una specificazione molto importante.
Per cui, adesso se non mi ricordo male, nel film mettevano il DNA del tirannosauro dentro delle uova di anfibio, non mi ricordo più adesso, non sono venuto preparato. Per cui comunque quello che succede è che l'ambiente cellulare in cui i geni del tirannosauro si sarebbero potenzialmente trovati ad esprimersi non era quello del tirannosauro, quindi l'idea di riuscire a ricostruire un po' tutte le specie esattamente come ce le aspettiamo dalle cose paleontologiche, diciamo, questa è veramente fantascienza. Poi, per carità, è bellissimo vedere il tirannosauro che gira e si mangia i cattivi, però
quello che vorremmo un po' tutti
è un bel tirannosauro al guinzaglio addestrato
pronto a mangiare
per
i cattivi.
Oltretutto, qui faccio una parentesi, diciamo, più scientifica, qualche anno fa era venuto in Italia a tenere una conferenza il professor Horner, che è il massimo paleontologo di fama mondiale, massimo esperto di tirannosauri proprio dall'America, lui che ha scavato i tirannosauri più grandi, eccetera, eccetera, che ero andato a sentire questa conferenza al Museo di Storia Naturale di Milano, e lui ci aveva rivelato che una sua idea sarebbe stata effettivamente quella di ricostruire, cercare di rifare i dinosauri, e a questo scopo aveva fatto due vie. La prima era quella modello Jurassic Park, però ecco, devo dare una brutta notizia a tutti i nostri ascoltatori: il DNA del tirannosauro non c'è più, perché il professor Horner dice aveva provato, essendo lui appunto avendo a disposizione tutti i reperti di tirannosauro disponibili sulla faccia della Terra, avevano anche provato, ci ha confessato, erano andati a cercare all'interno delle ossa lunghe del tirannosauro, quindi avevano sezionato un femore per andare a vedere se ci fosse per caso rimasto veramente qualcosa, ma non è rimasto più niente, quindi niente paura, il DNA del tirannosauro
Se vorranno tornare sarà una cosa indipendentemente.
Anche
dalla
se a dire la verità,
umana.
Giusto per ridare un po' di poesia alla cosa, abbiamo recuperato del DNA da una pianta di 60 milioni di anni fa. Questo è il DNA più antico che si sia riusciti a riestrarre.
La pianta?
Una magnolia 60? Di 60 e rotti milioni di anni fa, una foglia rimasta nell'ambra, effettivamente. Quindi
ecco,
è da queste cose qui che poi viene la fantascienza, no? Da cose
che sono reali,
poi
c'è la fantasia, ci lavora sopra.
Però effettivamente è stato possibile estrarre del DNA da una magnolia di 60 milioni di anni fa. Ovviamente DNA non tanto in buona qualità da riuscire a ricostruire, anche volendo, la magnolia, ma abbastanza buono in maniera da poter fare dei confronti con le magnolie di adesso.
Sono stati fatti i confronti?
Sì, ma non ho idea di cosa sia successo. Probabilmente non era niente di interessante, perché non mi risulta che sia sia stato qualche pubblicazione interessante. Poi magari mi sbaglio anche qui, ma è difficile restare dietro a tutto.
Tanto che lei parlava appunto di queste cose così strane, almeno per le mie orecchie, mi è venuto in mente il famoso film di Frankenstein, no? Quest'uomo fatto tutto a pezzi, ricuciti. Quella era fantascienza.
Prima ancora
dei trapianti, prima ancora di pensare. Quindi c'è questo. Però
sì,
questo
Frankenstein
cammino.
È stato scritto nel 1815 o 16, no, nel 16, perché nel 15 c'è stata l'esplosione del vulcano, e quindi nel 16 ci fu la famosa estate non estate. Che causò appunto la scrittura di Frankenstein. Magari i nostri ascoltatori non sanno la storia della stesura di Frankenstein, ma si erano trovati quattro amici: il grande poeta inglese Percy Bysshe Shelley, sua moglie Mary Wollstonecraft Shelley, un altro Lord Byron e un altro loro amico che si chiamava John Polidori, altro scrittore, e si erano trovati in un castello sul lago di Basilea, se non mi ricordo male, sul lago di Costanza, quindi a Basilea sul lago di Costanza, e l'estate era veramente terribile, perché le nubi, il particellato del vulcano che era esploso in Indonesia l'anno prima avevano interrotto un po' la radiazione solare, per cui si parla di quello come l'anno senza estate. Insomma, pioveva, era terribile, quindi poi i laghi hanno questa atmosfera
quando piove.
Per cui i quattro scommisero, diciamo, perché non scriviamo ciascuno una storia di fantasma? E per cui, vabbè, in realtà gli unici che scrissero qualcosa furono Polidori, che scrisse Il vampiro, una storia di vampiri, la prima apparizione del vampiro, credo, in letteratura, e Mary Shelley, che scrisse Frankenstein, o Il Prometeo moderno, sottotitolo che pochi conoscono. Quindi siamo nel 1816, la medicina, diciamo, in questo campo qui era ancora piuttosto rudimentale. Quindi pensare di dare vita a tanti pezzi di cadavere cuciti assieme con l'energia
abbastanza macabra
del fumo, esatto, una cosa abbastanza macabra, però ancora si pensava che appunto ci fosse un principio vitale, un qualcosa che riuscisse a dar vita appunto a una creatura costruita in maniera artificiale. Poi di Frankenstein, peraltro, è stata una cosa lontana dalla genetica, ovviamente, sì, però diciamo è stata una cosa che è rimasta nell'immaginario collettivo, insomma, e qualcosa è stata predittiva.
Appunto, per i trapianti, e pensando ai trapianti, la genetica può entrare per migliorare i trapianti?
Beh, la genetica già entra adesso, perché prima di poter fare un trapianto bisogna fare un'analisi anche a livello genetico, assolutamente, della compatibilità tra il donatore e il ricevente. Anzi, poi
ecco, nella compatibilità fra donatore entra
una forte componente genetica. Adesso anche qui non entriamo nel dettaglio, primo per non annoiare gli ascoltatori, secondo perché io non è che sia espertissimo della faccenda, però qui per esempio a Varese c'è una fortissima unità di trapianti, e esiste un'attività è molto importante perché consente di lavorare immediatamente in banca dati e confrontare esattamente la compatibilità dei tessuti o degli organi da trapiantare con i possibili riceventi. È una cosa che consente di fare a livello italiano, proprio esiste una rete per cui c'è questa cosa qui a Varese, siamo all'ospedale Circolo di Varese, siamo molto forti in questo campo, quindi su questo siamo.
A me risulta che un po' di anni fa eravamo primi, tra i primi nel mondo per l'operatività.
Probabilmente lo siamo
sempre,
ancora adesso.
Sempre alla ricerca di donatori, ma comunque. Quindi,
comunque dicevamo, ovviamente la compatibilità, dato che deriva dal fatto che appunto ci siano queste molecole compatibili che non scatenino risposte immunitarie nella persona che riceve l'organo donato, hanno ovviamente una base genetica, per cui anche in questo caso un'analisi del proprio genoma, così adesso arriviamo anche alla farmacogenomica, del proprio genoma può aiutare anche nel campo dei trapianti, non solo in quello della medicina personalizzata.
Allora, diversità fra genetica e genoma.
Genoma è il complesso di tutti, di tutto il DNA del nostro organismo, quindi tutto il DNA, tutti i 3 miliardi e 125 milioni di coppie di basi azotate che costituiscono il nostro patrimonio genetico.
Vuoi ripetere il numero per cortesia?
3 miliardi e 125 milioni circa, perché ci sono piccole variazioni tra individui, ma di basi azotate, quindi sono, in termini più tecnici, sono 3 gigabyte di 3 giga di basi che abbiamo, 3 gigabasi.
È abbastanza sconvolgente, no? Pensare a se stessi in questi termini.
E pensate che 3 miliardi e passa di basi azotate stanno tutte nel nucleo di una singola cellula, in pochi micron cubici del nucleo di una cellula. Questo richiede il fascino della scienza, della sete di conoscenza, ma adesso sappiamo esattamente anche in che modo ce la fa. Perché il DNA, uno se lo immagina sempre come un filamento, ma il DNA nel nucleo della cellula in realtà sta strettamente avvolto su se stesso. Ecco, immaginate la differenza se voi prendete un filo di 10 metri che vi occupa 10 metri di distanza. Se invece lo arrotolate su se stesso vi sta sulla punta di un dito. Diciamo, nel DNA, tanto per semplificare un po' le cose, avviene la stessa cosa, cioè a livello molecolare il DNA è arrotolato intorno a delle proteine che a loro volta si avvolgono a formare la cosiddetta cromatina.
A girare la testa, una cosa
è un pochino del... sì, anche sapendolo uno non si rende bene conto della potenza dell'avvolgimento del DNA per riuscire a farlo stare, appunto dicevo, nei pochi micron cubici del nucleo di una cellula. Quindi questo è il nostro genoma, diciamo tutto il DNA che sta nella cellula. Si sarà forse intuito, quando si voglia fare un'analisi genetica accurata, fare una previsione accurata su quello che sarà l'organismo, occorre sapere un po' non solo il singolo gene, ma occorre conoscere tutti quei geni che sono potenzialmente coinvolti nella determinazione di un carattere. E non solo, bisogna anche elucidare quelle che sono tutte le interazioni che possono avvenire tra i geni, tra le proteine codificate dai vari geni, adesso non stiamo a fare un corso di genetica, crash course of genetics alla Radio Missione Francescana in questo momento. Comunque è giusto per dare un'idea della complessità, ci sono circa 20.000 geni, e quindi le interazioni tra 20.000 geni e i loro prodotti genici e quant'altro, e l'ambiente cellulare e tutte le molecole che ci sono attorno, eccetera, eccetera, rende la questione un filino complicata. Penso che possiamo fermarci per una pausa musicale.
Grazie, senz'altro. A tra poco.
Try of my own. But each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather
ed eccoci nuovamente insieme. Professor Giorgio Binelli, quello che lei ci ha spiegato fino a questo momento è una cosa che mozza un po' il fiato, perché la complessità degli organismi è quello che noi definiamo, o che io in questo momento definisco, perché non ho un altro termine, organismo, è veramente qualche cosa di...
Tant'è vero che in questo momento in ambito scientifico, non solo genetico a dir la verità, ma tanti altri campi della conoscenza che richiedono l'analisi di quantità così grandi di dati, come quella che abbiamo fatto accenno poco fa, si stanno inventando, diciamo, dei nuovi metodi di analisi. Per esempio, nell'ambito della bioinformatica, nuovi modelli matematici, nuovi modelli statistici, in maniera da cercare di fare ordine, di capire un po' quali siano, diciamo, in ambito genetico, quali possono essere per esempio i geni principali, i geni secondari, adesso sempre semplificando molto. Tant'è vero che c'è molto bisogno in questo momento, adesso facciamo un po' anche di reclutamento, ma ci sarebbe molto bisogno di bioinformatici cosiddetti, cioè persone che sappiano la biologia, ma che conoscano anche lo strumento informatico, in maniera da riuscire a cavare fuori informazione da questa immensa massa di dati che otteniamo. Appunto, dicevamo, se io dovessi sequenziare il suo genoma in questo momento, poi mi troverei con 3 miliardi e 125 milioni di informazioni, che sarebbe la sequenza del suo genoma. Ecco, già semplicemente tirare fuori il dato da una cosa così grossa richiede capacità, appunto, di tipo informatico e nuove capacità che si stanno in questo momento studiando per cercare di avere senso.
Si pensa di fare una nuova facoltà?
Dunque, esistono già diciamo dei corsi di laurea sparsi per il mondo e per l'Italia, che si chiamano corsi di laurea in data science, quindi scienza dei dati, dove appunto si impara a trattare grandi quantità di dati. e molto probabilmente ci stiamo pensando anche noi, quindi in un futuro magari non prossimo, ma probabilmente anche l'Università dell'Insubria sarà in grado di fornire un corso di laurea di questo tipo. Comunque adesso ancora questa è un po' di fantascienza, quindi appunto torniamo, adesso mi era venuto un aggancio con questo fatto qui, cioè dell'immensa complessità del genoma, per cui diciamo è rimasto un po' naif, come si direbbe in gergo sempre un po' pop, oggi facciamo una trasmissione pop, della genetica, che dice ah basta conoscere un gene e so tutto. Per quello che riguarda il carattere del genere. Non è così, mi è venuto in mente in questo momento un famoso film di fantascienza, anche questo di una ventina d'anni fa, dove le persone venivano, nella specie umana, le persone venivano classificate tra quelle, diciamo, dal genoma buono, quindi quelle che in grado di arrivare ai livelli più alti della società e diventare scienziati, politici, artisti, eccetera, sulla base della presenza o meno di una certa sequenza di DNA. Il film, per chi se lo ricorda, si intitolava, detto Gattaca, cioè G-A-T-T-A-C-A, che appunto era la sequenza di base del DNA, che ricordiamo sono A, C, G e T, quindi G-A-T-T-A-C-A, e chi aveva questa sequenza poteva aspirare a diventare, diciamo, un capo, insomma, diciamo sì, una persona di prominenza, agli altri erano riservati i lavori più umili. Chi non aveva questa sequenza dice: ah no, tu non hai la sequenza GATTACA, e quindi rimarrai per l'eternità a fare, diciamo, il contadino, il lavoratore dei campi, l'ha detto, le pulizie, insomma, tutti quei lavori considerati a torto o ragione più umili.
Professore, ma lei sa che magari qualcuno lo pensa realmente? Che ci possa essere questa differenziazione?
Si sbaglia. Non c'è. Se qualcuno lo pensa realmente, si sbaglia.
Non c'è. Anche se noi usiamo dire nel mio DNA o nel DNA di qualcun altro.
Un altro, esatto.
Non esiste. Esiste solo nella fantascienza, che trae il suo, diciamo, la sua popolarità e anche l'affermazione, no? Proprio dalla scienza oppure dalla fantasia.
Assolutamente,
dove,
no. In realtà la fantascienza nasce, la fantascienza deriva dall'inglese, fantascienza è un termine italiano che è la traduzione dell'inglese science fiction, che vuol dire, attenzione, in inglese science è scienza, fiction vuol dire romanzo, quindi science fiction è romanzo di scienza. Per cui la fantascienza ha un'origine molto scientifica. Se non andiamo a vedere la maggior parte degli autori di fantascienza, quelli bravi, non quelli che scrivono stupidate, ma quelli che hanno scritto lavori di fantascienza notevoli, sono tutti scienziati. Per davvero. Adesso uno dei più famosi scrittori di fantascienza di cui tutti avranno sentito parlare era Isaac Asimov. Tutti, anche i non appassionati di fantascienza, ne hanno sentito parlare. Isaac Asimov.
Io non sono un appassionato di fantascienza,
però ne ha sentito parlare.
Ho letti anche i libri di Asimov.
Sì. Ecco, Asimov era professore di biochimica, per esempio.
È vero.
E quindi... E molti altri sono stati da ingegneri, fisici. I fisici hanno una passione folle per la fantascienza.
Fisici?
Sì. Professori di storia, professori di matematica. Un astrofisico è inevitabile che diventi uno scrittore di fantascienza se solo ha la passione.
Certo.
Quindi diciamo, fantascienza nasce da un concetto di romanzo basato su aspetti scientifici, sui quali poi si elabora cercando di fare previsioni su quello che potrà succedere in quell'argomento lì in un determinato futuro.
Io vorrei farle un'altra domanda, però il tempo fugge. A proposito dell'azoto, no? L'azoto è quella componente che troviamo un po' dappertutto, soprattutto...
Il 78% dell'atmosfera è composto di azoto, dell'aria che stiamo respirando.
E quindi noi siamo fatti di ciò che ci circonda, praticamente.
Beh, sì,
possiamo dire
inevitabilmente.
Questo è un tema che mi affascina tantissimo.
Inevitabilmente, noi siamo figli delle stelle, effettivamente, perché tutti gli atomi che ci compongono si sono formati miliardo di anni fa all'interno di una stella. Quindi, come diceva un famoso cantante, di cui adesso mi sfugge il nome, non mi ricordo più chi fosse, ma c'era una canzone, noi siamo figli delle stelle.
Sì.
È vero, da un certo punto di vista è vero.
Beh, ci lasciamo così.
Ci lasciamo così.
Ci lasciamo come figli delle stelle. Di ottimo augurio per tutti.
Per tutti.
Io ringrazio il professor Giorgio Binelli,
ringrazio
tutti voi che ci avete seguito, ma voglio dire un grazie particolare a lei, professore, per la chiarezza, come si riesce
ad avvicinarsi.
No, non sono troppo buona, lei è troppo bravo. Come riesce ad avvicinarsi a persone che appunto ne sanno poco o niente di materie scientifiche importanti come quelle che lei insegna. Bene, grazie ancora a tutti voi e alla prossima volta.